Abbiamo iniziato l'anno scorso della Mischia con la situazione degli stadi a Roma, in particolare con quello delle barriere che erano state appena, insomma, messe all'interno dello stadio olimpico e con conseguente protesta dei tifosi. Appunto, avevamo iniziato l'anno della Mischia anche con questa notizia, questa ovviamente brutta notizia relativa al mondo della repressione, ma come è cambiato il mondo appunto dello stadio, si è cambiato nel corso dello scorso anno e con l'inizio di quest'anno calcistico. Ne parliamo con Samir Hassan.
Ciao, ciao a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
Tanto ti salutiamo e poi appunto volevamo chiederti come dall'anno scorso si sono sviluppate le politiche, intanto sulle barriere, visto che appunto abbiamo iniziato l'anno con la questione delle barriere, ma non l'abbiamo poi portata avanti, essenzialmente poi perché le barriere sono rimaste. Ci sono state delle proteste, ovviamente, e come sono state portate avanti e quali effetti eventualmente hanno avuto anche su, insomma, la società da un lato e il prefetto dall'altra.
Sì, è un discorso abbastanza complesso, insomma, e per quello che può essere, diciamo, il mio contributo, la premessa doverosa è che non c'è nessun esperto di barriere, insomma, in qualche maniera, no? Di barriere o di questioni stadio, se non in termini sociologici, ma ovviamente non sono io. Semmai, diciamo, quello che possiamo provare a dire con questa chiacchierata è fare un po' il punto rispetto anche a quello che abbiamo scritto, sia io che Zero Pregina, in varie occasioni, rispetto alle nuove forme del Laboratorio Roma e in qualche maniera quelle poi che sono le ricadute a livello anche del tifo, cioè prima di tutto, prima di essere una persona appunto che ha avuto modo di scrivere delle cose, sono ovviamente un tifoso della Roma, quindi vivo in prima persona questo tipo di difficoltà, insomma, esatto. E oltre appunto a doverne anche subire delle conseguenze su cui poi arriveremo, cioè quella anche dell'abbandono della curva per un lungo periodo e anche la decisione di continuare questo tipo di protesta o quantomeno di portare avanti questa decisione anche a seguito delle multe più recenti che sono state comminate a varie persone dopo la partita del 23 agosto Roma-Porto. E sicuramente la questione è un po' questa qua, nel rispetto a quelle che erano state le parole del prefetto Gabrielli lo scorso maggio e lo scorso marzo, in cui aveva detto in qualche maniera che a fronte di un atteggiamento responsabile delle tifoserie, delle squadre che abitano l'Olimpico, quindi di Roma e Lazio, si sarebbe potuto iniziare a parlare di rimozione delle barriere. L'estate non ha portato consiglio in questo senso, anche diciamo, il cambio ai vertici del prefetto, insomma, ma la palla è passata in mano alla questura con D'Angelo che ha continuato a calcare la mano sulla questione relativa allo stadio soltanto per quanto riguarda la Roma. Ricordiamo che Roma e Lazio giocano in uno stadio che non è di loro proprietà, ma di proprietà del CONI, e anzi sono state in qualche maniera strette ulteriormente le maglie della repressione. Rispetto ad un determinato target di tifosi. Allora, è bene un attimino cominciare subito a separare il campo da alcuni dubbi. Non si tratta soltanto di una guerra, tra virgolette, isolata di ultra o comunque di persone che frequentano le curve sud e nord, in particolare la sud, poi che è quella che ha risposto con proteste più vivaci rispetto alla nord laziale, contro le istituzioni e le forze dell'ordine. Si tratta di un trend più grande che ha portato a un consenso molto ampio rispetto alla questione della protesta, perché in generale la fruibilità, dello stadio olimpico è diventato un problema di ordine pubblico. Cioè, a fronte delle misure che hanno imposto le barriere in curva, a fronte delle multe per chi cambiava posto o si appoggiava alle balaustre, quindi a fronte di misure, che interessavano chi generalmente fa parte del tifo organizzato, perché c'è un tentativo di decapitazione totale di questo tipo di modello, si è verificato anche un inasprimento di misure, di filtri, di prefiltraggi prima di arrivare dentro allo stadio, anche negli altri settori. C'è stato un problema appunto di viabilità sull'onda del dopo Nizza e quindi diciamo con le misure antiterrorismo che hanno imposto parcheggi lontani dallo stadio. C'è tutta una serie di situazioni che si sono verificate. Fu lampante a novembre dell'anno scorso la perquisizione della bambina fuori allo stadio. Non so se vi ricordate, c'era un'immagine che girò abbastanza virale anche sui social di una bambina di 5 anni neanche perquisita da una steward. Sostanzialmente poi il padre disse: no, no, non è stato così. Nostra figlia, vedendoci a noi perquisiti 2, 3, 4 volte, ha chiesto anche lei, no, per emulare di essere perquisita in qualche maniera, ritenendola una cosa normale, tra l'altro, cioè, scusate la divagazione, però, e ci faceva pensare come possa essere normale per un bambino vedere e farsi dunque perquisire 3, 4, 5 volte per andare a vedere quello che poi viene definito, no, uno sport nel quale l'obiettivo primario è quello di riportare le famiglie allo stadio, quindi ci sono modi e modi di riportarlo. Insomma, questo per dire che c'è un complesso sistema di regole, dettagli, note a piè di pagina, asterischi, insomma, e precisazioni che in qualche maniera hanno portato la gente romana ad abbandonare lo stadio, cioè l'abbandono, il calo degli spettatori. Non è soltanto dovuto ai 3.000-4.000 che disertano la curva, ma è un calo generalizzato proprio per le condizioni in cui si vive lo stadio. E poi perché molta gente ha giustamente capito, a mio parere giustamente, che senza lo spettacolo del tifo, quindi senza che i tifosi possano appropriarsi di ciò che è loro, cioè i tifosi sono l'ingranaggio che lubrifica e lubrificato appunto di questo spettacolo, senza i tifosi in qualche maniera la voglia di andare allo stadio viene meno e uno dice: me la vedo sostanzialmente a casa la partita. Questo come premessa.
Sì, poi ovviamente questo è anche abbastanza evidente dal fatto che ci sono degli orari, per esempio, delle partite che sono assurdi, perché chiaramente non si può dire di portare le famiglie allo stadio se poi si fa una partita alle 20:45 di mercoledì sera. Dopodiché, appunto, oltre a questo c'è proprio appunto il tentativo di decapitare un certo tipo di tifo, e su questo ci sono state anche delle novità, insomma, abbastanza recenti, per esempio quella sull'applicazione del DASPO, quindi del divieto appunto ad assistere a, non mi ricordo bene l'acronimo, però del DASPO comunque, e poi della questione anche delle multe fatte a chi si era spostato a Roma Porto, che cosa che fra l'altro era già successa qualche mese fa, mi pare, non mi ricordo qu a quale partita nello specifico.
Sì, diciamo, a parte che la questione del cambio di posto è stato uno di quei problemi posti nei rari e anche indiretti incontri che ci sono stati anche fra il tifo, in particolare della Roma, e la società, quando la società si è seduta ai tavoli di concertazione su questa questione insieme a Questura, Prefetto e il CONI. Uno appunto diciamo, dei punti che su cui più hanno insistito anche giustamente i tifosi, ma anche in maniera indiretta, con lettere, attraverso le radio, eccetera, eccetera, è stato quello del cambio di posto, cioè in curva un conto è chiedere di tifare in maniera differente, quindi no artifici pirotecnici, insomma, no a ostruire le vie, diciamo, di fuga, eccetera, un conto è chiedere di non cambiare posto quando è in qualche maniera una consuetudine, si sa perfettamente che si va ad insistere, quindi a calcare la mano su un dettaglio che fa innervosire e che in qualche maniera stravolge l'ordinario e naturale corso del tifo in Italia. Quindi su quello già c'era stato modo, insomma, di misurarsi con le istituzioni per dire che era un provvedimento abbastanza pretestuoso in qualche maniera. Si è verificata questa cosa a Roma Porto, ma si è verificata in particolar modo una cosa ben più grave. Cioè, a fronte di quelle che inizialmente erano 4 multe per Roma Porto, che poi sono diventate 5 e poi sono anche aumentate, Lorenzo Contucci, l'avvocato che si occupa di queste cose, ha scritto un paio di giorni fa un post su Facebook dove parla di 10 multe combinate perché continuavano ad arrivare. Oltre a questo, si sono aggiunte delle multe in generale per la prima partita di campionato, sia per la Roma che per la Lazio, quindi Roma Udinese del 20 agosto e Lazio Juventus del 21 agosto, mi sembra, dove sono stati interessati da questo tipo di provvedimento anche i tifosi ospiti, cioè sono arrivati 45 provvedimenti di multa tra tifosi Roma, Lazio, Juventus e Udinese. Io ricordo a quelli che ci ascoltano che i tifosi dell'Udinese presenti a Roma Udinese erano 23 contati dal fermo immagine che ha offerto Sky o anche da chi era allo stadio, insomma, poteva confermare, ma ammesso in un concesso che fossero 50 in un settore da 5.000 posti 2, o 3.000 posti, come può essere il distinto, viene un po' da ridere in qualche maniera, no? Che possano essere combinate multe perché qualcuno ostruisce e quindi mette in pericolo l'incolumità di qualcuno le vie di fuga e dell'accesso dei mezzi di pronto soccorso. Mi sembra più che altro un tentativo pretestuoso, no, di andare a colpire all'interno dello stadio della Roma, perché questo accade solo all'interno dello stadio della Roma e dell'altra squadra appunto che gioca all'Olimpico, di andare a colpire il tifo organizzato sostanzialmente. Quindi queste sono state le novità. A questo tipo di situazione si va aggiunto quanto aveva riportato ormai un po' di giorni fa a Roma Today, e poi confermato anche da una nota della questura, dove appunto due persone che avevano dei precedenti penali alle spalle, presi anche loro e multati per questa storia, sono stati poi daspati perché la questura l'ha ritenuto in qualche maniera un gesto di prevenzione, no, per la sicurezza pubblica. Cioè, hai commesso dei reati per i quali magari hai anche pagato, perché immagino non stessero lì in qualità di latitanti o clandestini, vai allo stadio, però avendo tu commesso dei reati precedentemente, ti viene negato l'accesso allo stadio. Cioè, siamo di fronte ad alcune piccole per modo di dire, però visto il riscontro che si ha nella cronaca quotidiana, mi viene da dire purtroppo piccole situazioni che ledono lo stato naturale di diritto di ogni persona e che vengono in qualche maniera derubricato a fatto minore o quantomeno a delle situazioni di emergenza necessarie perché riguardano un ambito, quello appunto dello stadio, del cosiddetto fenomeno ultras, eccetera, eccetera, che impone a volte, no, l'adozione di mezzi draconiani, insomma, per fermare non si sa bene cosa. Io ricordo che è difficile a memoria andare a rivedere da quanto tempo non succedono incidenti allo stadio olimpico, e quindi anche questo straparlare, riempirsi la bocca del movimento ultras come se fosse causa solo ed esclusivamente di incidenti, insomma, mi sembra abbastanza un po' velleitario e pretestuoso. A questo aggiungo, insomma, onde evitare poi di diventare troppo logorroico, la questione dei rilevamenti biometrici, già in corso, ci è stato detto così almeno durante un'intervista alla radio ufficiale della Roma del responsabile della biglietteria Carlo Feliziani, ci aveva detto che erano già in uso da oltre un anno, è soltanto stata in qualche maniera ufficializzata questa cosa, attraverso appunto delle disposizioni di un accordo firmato lo scorso 9 febbraio, l'accordo appunto per la fruizione dell'Olimpico, un accordo sottoscritto dalle società Roma e Lazio insieme a CONI, Questura e Prefetto. Quindi in base a queste novità uno pensava ci rifacciamo l'abbonamento, insomma si ritornerà allo stadio, magari cambia qualcosa, sperando, no, che tutta la protesta dello scorso anno fosse in qualche maniera servita a qualcosa. Invece tanti si sono fatti l'abbonamento sperando in un cambio di paradigma all'interno delle curve, si sono ritrovati con delle situazioni non solo come l'anno scorso, ma peggiorate sotto molti punti di vista, e su questo va fatta pesare anche un po' la poca precisione della società Roma, in particolar modo per quanto mi compete in qualità di tifoso romanista, che non ha deciso di procrastinare l'inizio della campagna abbonamenti lo scorso aprile per il rinnovo degli abbonamenti della Curva Sud, che era stata una cosa richiesta a gran voce anche allo SLOG, a questa figura di intermediazione tra società e tifosi. Gli era stato chiesto: finché non si risolve la questione delle barriere, aspettiamo almeno giugno, luglio, l'inizio della campagna acquisti, aspettate a chiederci adesso di rinnovare a scatola chiusa l'abbonamento. Invece la Roma, anche per la Curva Sud, ha adottato da aprile scorso, il 29 aprile, mi pare che avevano aperto la campagna abbonamenti, quindi molti l'hanno rifatto sperando che fosse cambiato qualcosa, invece così non è. Infatti i risultati si vedono, c'è ancora una curva praticamente deserta.
E per quel poco che c'ha pure silenziosa. E va bene, direi che per ora, insomma, possiamo fermarci qua e poi magari ci aggiorniamo nel corso del campionato, direi.
Sì, insomma, sperando di dare magari indicazioni differenti la prossima volta. Grazie a tutti dell'ascolto.